Ciao a tutti e benvenuti alla quarta puntata di PDM, il podcast di approfondimento musicale di Radio Yulm, dove una volta ogni 2 settimane vi farò compagnia raccontandovi di alcuni dei dischi che almeno una volta nella vita dovreste davvero ascoltare. A parlarvi è Jacopo Corradini, studente di CMP e grande appassionato di musica. I dischi di cui ho deciso di parlare sono 6, uno per decennio, partendo dagli anni 60 fino ad arrivare alla decade appena conclusa, e saranno, come tengo moltissimo a ricordare in ogni puntata, dei dischi accessibili a chiunque. Mai troppo difficili, mai troppo ricercati per chi ne capisce, come si suol dire. Certo, avranno delle ovvie componenti di innovazione, altrimenti come potrebbero rientrare in questa lista, ma non saranno mai dischi elitari, dischi per pochi. Fatta la consueta introduzione, quindi possiamo iniziare. Oggi tratteremo gli anni 90 e per farlo ho deciso di non cambiare molto il genere rispetto alla scorsa puntata dedicata a Sign of the Times di Prince, rimanendo in un ambito fortemente soul, diciamo. Infatti oggi voglio parlarvi di un disco seminale, Dance Education of Lauryn Hill, ad opera appunto della cantante, rapper, produttrice e attrice Lauryn Hill. Lauryn Hill appunto diventa famosa come attrice, inizialmente per il suo ruolo secondario in Sister Act 2, film tra l'altro molto famoso, dove però mette subito in mostra quelle doti canore incredibili che negli anni a seguire la consegneranno alla storia. Diciamo che le si apre una piccola strada nello show business, e proprio infatti nel 92 fonda i Fugees, gruppo con cui poi raggiungerà il successo nel 96 grazie all'album The Score e al pezzo soprattutto Killing Me Softly, che credo tutti conosciate, cover dell'originale di Roberta Flack. E i Fugees sono stati fondamentali perché insieme ad altri musicisti come per esempio, non so, Rafael Sadiq, sono stati tra i primi a iniziare quella tendenza, poi diventata abitudine, a riscoprire in chiave moderna tutta la forza della black music degli anni 50, 60, 70, rifacendosi, non so, a giganti come Sam Cooke, Al Green, Aretha Franklin, tutti appunto quei mostri sacri degli anni 50 e 60, ponendo le basi per l'exploit del New Soul alla fine degli anni 90. Che cos'è il New Soul? Allora, il New Soul, un po' come tutti i sottogeneri contemporanei, è un po' un mescolone di tanta roba, di tanti generi propri della black music, il soul appunto, l'R&B, il gospel, il funk, che vengono poi modernizzati e uniti ad altri, come l'hip hop, l'urban, chiaramente un pizzico di elettronica, più altre influenze soggettive del singolo artista, come la musica afro o nel nostro caso il reggae. È un genere che è esploso nella seconda metà degli anni 90 e che ha segnato tantissimo la musica da allora in avanti, perché tutt'oggi, per quanto ovviamente abbia cambiato natura, è ancora uno degli stili più in voga ed influenti. Pensiamo ad Anderson .Paak, a Frank Ocean, sono tutti e due, seppur in modi differenti, fra i migliori rappresentanti del genere ed entrambi sono ai vertici del mercato musicale mondiale. Poi ovviamente ci sono moltissimi altri artisti, di cui però non possiamo soffermarci a parlare per non far venire una puntata di 6 anni. Però, diciamo, per non lasciare alcun dubbio e spiegare meglio, cioè di cui sto parlando anche a chi non conosce il genere, direi che non c'è soluzione migliore che farvi sentire un pezzo. E chi, se non Lauryn Hill, può essere l'esempio perfetto? Quindi partiamo col primo brano, Lost Ones.
It's funny how money changes situations. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauryn like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done, major kingdom, one run. To understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run for me gun. Can't take a threat to me newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you on ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gonna scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Now, how come your talk turned cold? Gain the whole world for the price of your soul. Trying to grab hold of what you can't control. Now you all lost with a sight to behold. Wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope roll. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his knees and repent. Can't slick talk on the day of judgment. The movement's similar to a serpent. Try to play straight how your whole style been. Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play innocent. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. Never wanna face it when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. Then how many paths and you must choose one.
win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one.
You might win some, but you really lost one. You just lost one. It's so silly. How come when it's all
like your word is your bond, but until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this just a simple song, and some don't know what they had till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn, and from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shine, and some may think that they reach perfection. If you look closely, you'll see what you become, cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one.
Come dicevo prima, Miss Education è stato un disco seminale e fondamentale per la diffusione di un nuovo linguaggio, un nuovo stile che desse una ventata d'aria fresca al mondo della black music, al tempo monopolizzato dal gangsta rap della West Coast, da tutto quel movimento che ricordiamo come old school, che per carità, per quanto di successo e per quanto di grande qualità, si autorelegava ad un contesto quasi totalmente nero, senza riuscire quasi mai a sfondare nelle classifiche, tranne chiaramente qualche grande eccezione. In questo contesto, quindi, il disco, appunto Miss Education, è uno dei tre mostri sacri che hanno totalmente scombinato le carte in tavola. In ordine, nel 97 uscì Baduism, del disco di debutto di Erykah Badu, nel 98 appunto il nostro Miss Education, e nel 2000 la tripletta si chiuse con Voodoo, secondo disco di D'Angelo. Questa scarica sconvolse totalmente le regole del gioco. Per quanto fossero tutti e tre dischi molto personali, lo stile era davvero simile, quasi ci fosse una sorta di velata unità di intenti nel cercare proprio di sconvolgere l'idea di pop che c'era al tempo, nel creare un nuovo movimento. E oggi ho scelto di parlarvi di Miss Education perché ritengo che fra i tre sia il più clamoroso, ma non pensiate che gli altri due siano da meno, ovviamente il consiglio poi si estende anche a questi. In ogni caso, la genesi del disco parte nel 96, tour dei Fugees, Lauryn Hill incontra Ron Marley, figlio di Bob, e come nelle migliori commedie romantiche, diciamo, scatta la scintilla, i due si innamorano e iniziano una relazione che donerà alla cantante pochi mesi dopo la sua prima gravidanza. Il tour però continua e la Hill è costretta a scegliere di nuovo, come nel più classico dei cliché filmici, fra famiglia e lavoro. Alla fine la prima opzione, nonostante le pressioni di tanti amici e collaboratori che spingevano in senso opposto, sarà quella vincente, anche per via di tensioni che a causa dei continui spostamenti e dei concerti stavano iniziando a crescere all'interno dei Fugees. Quindi Lauryn Hill chiuse questo primo capitolo della sua vita, però è proprio in questo momento di pace, di riflessione, occupandosi della sua neonata famiglia, che la cantante inizia ad osservarsi sotto un altro punto di vista. La gravidanza, come lei stessa disse, le diede nuova linfa, diciamo, tanto a livello personale quanto musicale. Difatti era diverso tempo che soffriva del tipico blocco dello scrittore, e per potersi trovare a contatto con se stessa aveva proprio bisogno di questo momento di pausa, e vedendosi in questa nuova veste di futura madre, riuscì a riaccendere quella scintilla che le permise di mettere su carta i primi versi del suo futuro disco. E la forza dell'album per me sta proprio in questo, nella sua più totale sincerità. I temi sono molto personali e il sentimento con cui parla d'amore, con cui parla di Dio, in generale di tutte le esperienze che ha vissuto sulla reminiscenza, sugli amori passati da quando era ragazza, sono fortissime, senza però chiaramente lesinare anche delle critiche ad ex colleghi e comunque in generale al mondo dello spettacolo. E per me tutto questo viene fatto in maniera così intima, così pura, così sincera, che non può non entrare nelle ossa. E, per esempio, appunto, la critica della Hill al pop mainstream era che molti autori scrivessero in funzione di ciò che potesse soddisfare l'audience, edulcorando, diciamo, la loro persona per piacere il più possibile. Lei invece semplicemente cantò se stessa, che a qualcuno poi potesse stare più o meno simpatica non era affar suo. E in questo caso bisogna dire che la sincerità ha pagato. 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, una cifra assurda, mai raggiunta fino ad allora da un disco hip hop, per di più cantato da una donna, che in un attimo raggiunse il tetto del mondo, diventando anche la prima, appunto prima donna, a ricevere in una sola notte 10 nomination ai Grammy, vincendone peraltro 5, anche questo un altro record infranto solo una volta da Beyoncé nel 2010, quando ne vinse 6. L'onestà di questo disco è incredibile, soprattutto se comparata al successo avuto. È un lavoro incredibile che tocca vette sia liriche sia musicali senza eguali, come nel caso di X Factor, per me il pezzo migliore del disco.
We
Il disco apre con uno skit dove un insegnante racconta dei bambini il significato della parola amore, in tutte le sue possibili accezioni. Questo tema infatti ricorrerà per tutto l'album, con diversi interludi di questo tipo in più momenti fra varie canzoni, usati proprio per legarle, tutte queste canzoni fra di loro come fossero una sola. Il primo però vero brano è appunto Lost Ones, che con questa sua super cazzima apre lanciando la frase It's funny how money change a situation, gridata al microfono, che mette subito in chiaro come Lauryn Hill non le mandi a dire a nessuno, e lasciando si andare ad una critica tutt'altro che velata sia ai retroscena dello show business e anche ai suoi ex colleghi dei Fugees. Peraltro questa canzone è l'unica, insieme a Forgive Them Father, ad essere cantata in Patois o Patano, so come si pronunci, dialetto tipico giamaicano. Infatti l'influenza reggae nel ritornello soprattutto è abbastanza evidente. Dopo però questo attacco grintoso, il disco si lascia subito andare ad una delicatezza degna della voce di un angelo, con X Factor, appunto un brano superlativo perché mescola tutte le influenze della Hill, partendo dal gospel fino all'hip hop, in un'unica perfetta canzone che sembra quasi un percorso a ritroso della storia della black music, appunto partendo dalle origini dal gospel fino al presente. Seguita poi da To Zion, una ballata toccante dedicata a suo figlio neonato Zion, appunto, accompagnata peraltro dalla chitarra di niente poco di meno che Carlos Santana. Doo Wop è un altro invece dei numerosi brani del disco che si presta alla perfezione alla radio, ritornello con quella frase That Thing ricorrente, davvero indimenticabile. Anche qui un groove che trascina fino a terra, dove peraltro rimaniamo perché subito dopo attacca Superstar, un riarrangiamento di Light My Fire The Doors, che credo sia la canzone dal sound più erotico che esista, perché ogni volta che la sento davvero rischio di sciogliermi. Final Hour invece assume una dimensione più soffusa, più eterea, con tanti suoni di punteggiatura che creano un'atmosfera insieme anche a dei cori, a delle trombe molto soft, molto sognante, che però accompagnano un testo, ancora una volta spietato, dritto, arriva dritto al punto come uno schiacciasassi, per poi lasciare spazio a When It Hurts So Bad, un altro singolo da radio, costruito unendo un classico giro reggae, ancora una volta, a dei ritmi tipici invece del soul. E se I Used to Love Him è di nuovo un altro di quei momenti intimamente intensi e reminiscenti del disco. Ecco che arriva invece il pezzo per me più cool di tutto l'album, che è Forgive Them Father.
Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. I'll hold them again, we will never, never, never trust. Them don't know what them do. Dig out your eye while I'm sticking like glue. Blinking green while I'm plotting for you.
And Brutus, Jesus and Judas, backstabbers.
give them one like them love you while them rip you to shreds. Tramp up on your want and left you for dead. Them are your friend who you depend on from way back when. But if you give them your back, then you must meet your end. Them don't know what them do. Them don't know what them do. Them don't know what them do.
Every Ghetto, Every City è la canzone senza dubbio più anni 70 del disco, in pieno stile Stevie Wonder, che racconta la storia di Lauryn Hill, da quando era una little girl, skinny legs, a press and curl, il che giustifica la scelta di suonare così funk anni 70, fino al presente, rappresentato perfettamente da Nothing Even Matters, con il suo duetto con D'Angelo, una sorta di fotografia della musica degli anni 90, almeno della fine degli anni 90. Everything is Everything, non so per quale assurdo motivo, io l'ho sempre associata a A Change Is Gonna Come di Sam Cooke, una canzone che non c'entra assolutamente nulla, ma che per qualche motivo associo, probabilmente per quell'atmosfera che in qualche modo proietta sul futuro e mostra un po' di speranza verso ciò che verrà. Non ho mai capito perché faccio questa associazione quando la sento. L'ultimo brano ufficiale invece è la title track, che sostanzialmente tira le somme del disco, anche se in realtà ci sarebbero altre due bonus track, che sono Can't Take My Eyes Off of You, ovviamente riarrangiata in chiave Lauryn Hill, il cui groove non ve lo sto neanche a spiegare perché ormai avrete capito, e Tell Him, un ultimo sentitissimo momento di dolcezza che ci accompagna fino alla fine del disco. Questo è quanto, è un disco di un'ora e un quarto che non lascia tregua, le rime di Lauryn Hill zampettano come dei ragni su una tela che bassi e batterie tessono e dentro il quale rimaniamo intrappolati anche dopo la fine del disco. Non sto ancora una volta a soffermarmi sull'importanza appunto del nostro album, vi dico solo che questo per me è davvero un album da ascoltare almeno una volta nella vita, un unicum nella storia della musica, anche perché fatto questo disco la Hill smise di produrre roba inedita lasciando il proscenio ad altri autori a lei successivi e che proprio a lei si sono ispirati. Un disco che ha segnato l'inizio di un nuovo mondo, appunto quello del New Soul, che come già detto ha cambiato il pop di oggi, e la fine di un altro, o meglio l'inizio della fine di un altro, quello appunto del gangsta rap che dopo questo primo colpo andò man mano riducendosi, cambiando anch'esso forma grazie allo spuntare di nuovi maestri del genere come per esempio gli Outkast o Kanye West, anch'essi peraltro influenzati dichiaratamente da questo disco di Lauryn Hill, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. La puntata di oggi quindi finisce qui, come ogni volta spero di avervi divertiti, spero di avervi intrattenuti a dovere, spero che qualcuno potrà davvero divertirsi ascoltando questo disco, ne sarei davvero contento. Nel frattempo vi do appuntamento alla prossima puntata per parlare di uno degli album cardine degli anni 2000 e per ascoltare insieme ancora tanta bella musica. Un saluto!